Incontro con padre Elia Citterio nel novembre del 2013 a Capiago, prima conferenza del primo giorno.
Dico ancora due parole per riassumere per chi è venuto solo stamattina, ma una cosa breve, nel senso che il foglio che ho distribuito porta il paragrafo 40 della Lumen Gentium, che ho scelto come testo di riferimento di sottofondo perché è quello che parla della comune vocazione alla santità. E presentavo io dicendo, no, che la fede, quindi l'incontro con il Signore Gesù, comporta come tre vocazioni che si intersecano una con l'altra, no? E io ho chiamato, no, la vocazione all'umanità, cioè si nasce uomo ma si deve diventare umani, la sequela del Signore porta a vivere secondo la sua umanità, che realizza quella vocazione, e terzo è la qualità di vita che scaturisce da questo, è quella che corrisponde alla vocazione alla santità, nel senso di ritrovarsi nella stessa esperienza di Gesù. Stamattina invece abbiamo commentato brevemente alla lezione la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, là dove parla che noi siamo una creatura nuova in Cristo, dicendo che se siamo una creatura nuova, il passato non c'è più. E ho interpretato legato al fatto che noi quando viviamo la nostra vita cerchiamo sempre di seguire il movimento da noi a Dio e non invece di aprirci a Dio che viene a noi. Tanto che l'unico annuncio che Gesù ci fa, come se lo dicesse a ciascuno, ma a ciascuno nel concreto della sua vita, Dio è in pace con te. Noi non siamo mai convinti di questo, no? Ma Dio è in pace con te. Non importa dove ti trovi, non importa da dove sei venuto, non importa per che strada sei passato. Quando avviene questo incontro, quello che, come dire, risuona è Dio è in pace con te. Noi non possiamo sperimentarlo direttamente tra me e Dio, perché noi o ci illuderemo o comunque vivremo delle nostre proiezioni, ma è guardando Gesù che noi possiamo dire Dio è in pace con te, cioè con me. Allora, quello che voglio fare oggi e domani è una specie di percorso per illustrare questa vocazione, vuol dire come una specie di chiamata, no? Questa chiamata all'umanità, alla sequela e alla santità, accentrando l'attenzione sulla figura di Pietro. Ci sono molti particolari nel Vangelo che, quando sono letti singolarmente, acquistano un significato, ma se si vedono nel complesso e della storia dell'Apostolo e del racconto del Vangelo, i particolari prendono altre risonanze. Anche perché il Vangelo non è la cronaca degli eventi. Se noi avessimo domandato a un cronista di scrivere il Vangelo, non avrebbe sicuramente scritto così. Il Vangelo dà accesso a una condizione completamente nuova rispetto alla nostra cronaca, perché ci fa contemporanei di Gesù. Dato che Gesù è il vivente, è vivo, allora quello che viene raccontato nel Vangelo, con la memoria, non è che noi dobbiamo fare lo sforzo, andiamo indietro, siamo spettatori, guardiamo, cerchiamo di vedere bene lì, e poi dopo ci applichiamo. Se si fa così, il Vangelo non parla. Al massimo il Vangelo diventa un deposito di belle idee che poi prendiamo quando ne abbiamo bisogno. Ma questo non è il Vangelo. Il Vangelo, come è proclamato nella Chiesa, è lo stesso che viene proclamato nella liturgia, è lo stesso che risuona per il cuore, è lo stesso che risponde agli anelti profondi del cuore. Allora, ascoltare il Vangelo, quindi Gesù che parla nel Vangelo, non è riandare a una cosa che è stata e che vale ancora, ma è che se è narrato in quel modo, è il modo adatto per noi di entrare nel Gesù vivo. E questo ci viene attraverso gli apostoli. Nessuno di noi può risalire fino a Gesù come se noi avessimo la possibilità di sindacare su quello che di Gesù si dice. Nessuno ha la possibilità di sindacare. E quando sindacchiamo, che noi lo facciamo sovente, non è che il Signore si lamenta che noi sindacchiamo, è che fin tanto che sindacchiamo non entriamo. E quindi è come dire, io voglio entrare, poi mi giro dall'altra parte. La porta è aperta, ma bisogna entrare. Allora, considerare proprio la figura di Pietro in tutto il suo arco di sviluppo, almeno io l'ho trovato molto, molto efficace anche per noi e per il nostro cuore. Allora, se teniamo conto della prima volta che noi conosciamo Pietro nel Vangelo, voi sapete quando è? C'è una differenza tra i sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, e Giovanni, no? Allora, i sinottici danno l'indicazione che Simone è chiamato anche Pietro. Non viene nominato il momento in cui Simone è chiamato Pietro. Dicevo ieri che noi non abbiamo nessun documento che attesti che all'epoca di Gesù il nome Pietro fosse un nome personale. Quindi il nome è inventato da Gesù. Può darsi che in assoluto non sia, nel senso che non è che siccome non abbiamo i documenti è sicuro che non ci fosse, però noi non abbiamo alcuna attestazione, quindi è logico pensare probabilmente non si usava. E questo dà un particolare risalto al nome che Gesù dà a questo Signore. Allora, quando Giovanni deve raccontare come questo nuovo profeta che compare all'inizio si accompagna alla figura di Giovanni Battista, poi si sovrappone, poi Giovanni Battista scompare e man mano si staglia la figura di Gesù e lo seguono. Quando Giovanni deve raccontare, racconta il momento preciso in cui questo è avvenuto. Ed è al capitolo primo, ed è raccontato, allora siamo nelle Bibbie moderne, viene presentato come i primi discepoli. Voi sapete che il primo chiamato non è Pietro, secondo Giovanni, è Andrea, e un altro discepolo, tutti si pensa che sia Giovanni. Ora tenete conto di questa cosa: la figura di Gesù non è un fungo che compare nel deserto, si inserisce in un contesto non solo già vivo per la tradizione, pensate alla rivelazione dell'Antico Testamento, quindi alla fede del popolo di Israele, ma per gli stessi apostoli che incominciano ad andare dietro a questo nuovo maestro, loro sono già pieni di zelo per qualcosa. Loro e tutti i discepoli, così come rappresentati da Giovanni, sono tutti già discepoli di Giovanni Battista. Cioè, il loro cuore è già mosso per qualcosa che non è semplicemente un'adesione alla fede di Israele, ma è che quella fede ha alimentato, proprio in quel contesto, non era da non era da molti anni, comunque proprio in quel contesto, soprattutto con la figura di Giovanni Battista, ha alimentato un'attesa che noi chiamiamo l'attesa del Messia. E quando compare Gesù, Gesù, diciamo, si presenta come un semplice nuovo maestro. Ha impiegato del tempo a che lo spazio di attenzione che poteva riscuotere un profeta nella comunità di Israele potesse, diciamo così, rivolgersi quasi esclusivamente a lui. Chi occupava lo spazio era Giovanni Battista. Allora, per poter cogliere la portata del, diciamo che non è nemmeno la prima chiamata, è la prima indicazione che quel gruppo di uomini che avevano un certo zelo sono indirizzati verso un nuovo maestro, ma loro non conoscono nulla di questo nuovo maestro, però hanno già ascoltato quel convertitevi, che era la predicazione di Giovanni Battista. Tra l'altro è una cosa strana, ma va poi colta nelle sue, diciamo, nelle sue sfumature. Gesù, quando comincia a predicare, comincia come Giovanni Battista ha finito. Cioè, Giovanni Battista dice: pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù comincia con la stessa espressione, ma il valore non è lo stesso, perché Giovanni, quando predica questo, alimenta un'attesa. È come se lo sguardo è indirizzato a qualcosa non ancora ben definito. Le persone si fanno un'idea di quello che deve avvenire, ma questa idea poi non corrisponderà. Vi faccio solo un piccolo addentellato. Pensate a Pietro, alla fine, quando è nell'orto del Getsemani, che Gesù deve essere arrestato, tira fuori la spada. Quindi, dopo tutto il percorso che ha fatto, non sa ancora come in effetti questo nuovo maestro si presenta. Lui è ancora nell'idea che il Messia deve potersi imporre e lui è pronto a dare la vita per questo, e tira fuori la spada. Questo tanto per dire. Allora, ritorniamo all'inizio. C'è un'idea, e pur nell'incertezza penso che la forza è data dal fatto che è il loro maestro Giovanni Battista che dice: andate là, se no non sarebbero andati da soli. Ma quando Gesù si manifesta non c'è ancora nulla di quello che lo può caratterizzare, c'è questa adesione al loro maestro. Tra l'altro, per Pietro non avviene come per Andrea. Andrea, no? La scena è descritta così: Gesù è appena stato battezzato e il giorno dopo ricompare. Giovanni Battista dice: andateci dietro. Vanno, Gesù si gira e non dice chi cercate, dice: che volete? Cosa volete? E la domanda è, noi traduciamo dove adesso si traduce dove dimori, no? Dove ami, dove dimori, no? Ma guardate che non hanno chiesto l'indirizzo di casa, non potevano sapere molto bene. Cioè, il Vangelo, quando descrive la concretezza di una situazione, non fa cronaca, e lui gli ha chiesto l'indirizzo di casa. E la risposta di Gesù, venite e vedrete, è quella che accompagnerà continuamente tutto il racconto del Vangelo rispetto agli apostoli. Loro sono voluti andare per vedere, e loro dicono andarono, videro, no? Ma è l'inizio dell'esperienza, non è ancora la fine. E in questo inizio di esperienza loro si confermano semplicemente del fatto che questo maestro va seguito. Ma dove? Come? Cosa comporterà? Dove li porterà? Non lo so. Guardate che per noi è lo stesso, è inutile dire noi veniamo dopo gli avvenimenti, ma noi sappiamo già, sappiamo un corpo, sappiamo in teoria, nessuno in pratica lo sa, perché ognuno deve vivere. Allora, è Andrea che va a cercare suo fratello, Pietro si presenta e Gesù, ecco il racconto di il versetto mi pare che sia quello 1:40. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Gesù è come se conoscesse già, però tenete conto, no, che non è che le cose capitano così per caso. C'è una serie di rapporti, di relazioni che non sono descritte, ma sono individuabili, perché niente avviene a caso. Allora, tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. D'ora in avanti, quando viene indicato Simone, si dice Simone Pietro, oppure Pietro. Se, adesso lasciamo un attimo Giovanni, e riandiamo al momento in cui i sinottici parlano di Pietro, ne parlano la prima volta nell'elenco degli apostoli. Simone, chiamato Pietro, oppure Luca dice Simone, al quale fu dato il nome, è dato il nome di Pietro. Però il primo impatto che viene descritto nel Vangelo di Luca è dopo la pesca pericolosa, la pesca miracolosa, cioè gli apostoli dicono, allora vi leggo il passo che così si comprende meglio, siamo a Luca 5. È il primo episodio, come dire, significativo, per cui questa, parliamo pure questo certo entusiasmo che Gesù aveva riscosso, oppure possiamo dire questa certa attenzione che aveva riscosso nei discepoli di Giovanni Battista, diventa così significativa che inizia, lasciarono e andarono indietro. Luca racconta così. E il passo è, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo, gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, maestro, non c'è ancora un legame di sequela, e c'è soltanto un'attenzione particolare a questo maestro. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Cioè c'è già, Gesù non parla d'amera, e Pietro che è già in qualche modo aperto alla sua, al mistero, diciamo così, della sua persona, ci crede. Notate che per il carattere focoso di Pietro, lui che è pescatore, ascoltare un altro che gli dica di fare una cosa che lui non ha, come dire, per la quale non ha contuso niente, non è semplice, perché l'avrebbe mandato semplicemente al diavolo. Invece c'è già questa, come dire, ripeto, io lo chiamo, è una forma di attenzione particolare. Se ha detto così, il segnale che è avvenuto qualcosa è, dopo la pesca miracolosa, la prima cosa che fa Pietro, ve lo ricordate qual è, senza che ve lo dica? Ve lo ricordate? Poi ma, Vangelo? La prima cosa che avviene è... prima è descritta la pesca miracolosa, no? Al vedere questo, pensate sempre al carattere focoso di Pietro, non riceve ordini da nessuno, è sempre lui che decide. Ha accettato? Dovete tener conto di queste particolari, se no il Vangelo scivola via. Vede quello che è successo e la prima cosa che fa è si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. È la prima cosa che fa, Naturalmente la scena è descritta, noi non siamo semiti, non siamo ebrei, e quindi molti particolari non ci vengono automatici, ma se legge un semita, cioè un ebreo, abituato a cogliere anche i particolari delle scene, è che quando Pietro si butta ai piedi di Gesù, li stringe. Ed è mentre li stringe che dice allontanati. Dite a uno, vai via, e intanto stringi. Questo è la immagine, simbolo di quello che comporta la scoperta del rapporto con Dio. Se compare qualcosa da parte di Dio per noi, è chiaro che scatta questo atteggiamento di Pietro. Ma scatta se quello che compare da parte di Dio per noi è vissuto nelle stesse condizioni di Pietro. Allora, Pietro ha già un certo desiderio, vive già legato a un maestro, ha già un'attenzione particolare, noi potremmo dire per il nuovo maestro. E pur con questo carattere focoso che ha, acconsente. Appena acconsente, c'è il principio di rivelazione. La prima conseguenza è vai via, non posso. Noi diciamo non sono degno, ma il dire sono un peccatore, anche qui noi diamo poco contenuto a questa coscienza di essere peccatore. Nessuno di noi sa perché è peccatore o in che cosa. Noi possiamo dire faccio questo peccato, ma dire che io sono peccatore non è una cosa molto semplice da realizzare. E questo lo vedete bene, per esempio, quando qualcuno manca nei vostri confronti in modo ingiusto. Nessuno di noi dice sono peccatore, dice disgraziato. Quindi vuol dire che la coscienza di essere peccatore è piuttosto qualcosa da guadagnare, non che è già dato per scontato. Invece abbiamo per scontato il senso di colpa, questo sì, questo ce lo abbiamo scontato, anzi fin troppo. Siamo fin troppo impediti dal senso di colpa a riconoscerci peccatori. Perché sono due cose diametralmente opposte. Non sembra, ma è così. Allora, ragionate se è per far capire, no, le valenze di fondo del testo che parla per noi. Il racconto è descritto per noi. Il per noi non per, cioè per noi, per chi viene dopo, no? Perché è chiamato a vivere le stesse condizioni per fare la stessa esperienza. Guardate l'atteggiamento di Gesù. Allora, Pietro si trova in questo atteggiamento che noi potremmo dire di umiltà, ma non ha ancora senso dire umiltà. È una reazione immediata che denota la sincerità del cuore. Cioè lui riconosce esattamente che c'è qualcosa che non quadra. Lo riconosce. Non sa ben definire, ma lo riconosce. Questo riconoscerlo permette a Gesù di fare la sua offerta. E incomincia. E dice, e questo è la... Cioè è da qui che secondo i sinottici si diparte poi l'avventura di Pietro come seguace del Signore, quando gli dice non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Allora notate anche questo particolare. Luca, per sottolineare che quel momento è diventato significativo per Pietro, tanto da fargli iniziare una nuova avventura di vita, dice lasciarono tutto. Se voi leggete invece gli altri, Matteo e Marco, non dice lasciarono tutto. Dice semplicemente lo seguirono. Perché questo? Perché Luca, quando deve descrivere l'ideale del discepolo, lo descrive sempre come colui che non si fida più di quello che ha, l'abbandona per andare dietro a Gesù. Invece Matteo non ha questa visione. Matteo ha la visione che conta il Signore, e con te il Signore nella vita che fai. Non ha bisogno di dire lasciarmi tutto, lui ha bisogno di dire andarmene con lui. Questo è Luca, non è ebreo Luca, gli accenti sono diversi. Luca ha bisogno di sottolineare che per seguire lui non devi più fare affidamento su altro. E l'idea dei beni non è tanto quella della vocazione, come dire, no, dell'apostolo che lascia i beni per seguire il Signore, è proprio della vocazione della sequela del Signore. E quel abbandonare tutto è legato al fatto, se vuoi essere seguace del Signore, se vuoi che il Signore, con l'esperienza che ti fa fare, diventi radice di vita per te, non ti devi più fidare di quello che pensavi tu. Per lui non è scontato. E per quanto entusiasmo la cosa possa suscitare, avverrà come per Pietro. Allora, tu parti, è proprio così, e decidi. E poi, man mano che segui questo maestro, tu capisci che, porca miseria, perché fa così? Porco, perché si muove così? Un continuo. E poi lo vedremo, ma non adesso, lo vedremo. Ci sono tanti passaggi dove non è, Pietro non mette mai più in discussione, nonostante tutte le cose, diciamo, negative che di lui sono raccontate, mai mette in discussione che la sua vita si gioca con il suo maestro. Però questo per lui comporta un tale capovolgimento interiore che sarà chiamato a lasciare tutto ciò che di più prezioso aveva come concezione del Messia, come eredità, diciamo così, del suo maestro, il precedente, Giovanni Battista. Ma non è un lasciare perché abbandona, è un lasciare perché è come se le cose, no, si allargano, non so, è come se scoppiando fanno vedere che cosa portavano dentro, e ogni volta deve riaderire a questo che scopre fino alla fine. Poi lo vedremo per il famoso rinnegamento di Pietro, che a volte noi spieghiamo solo come un, cioè, non so, è come se Pietro avesse avuto paura e ha rinnegato il Signore, ma non è così. Le cose sono molto più complesse, ma anche molto più concrete, molto più veritiere, e bisogna imparare a coglierle proprio nel racconto. Allora, questo inizio, quando dice vi farò pescatori di uomini, io non so cosa voi pensate, ma se mantenete la mentalità ebraica, la risonanza è di questo tipo. Nelle scritture l'immagine della pesca o della caccia non ha una valenza positiva, ha una valenza negativa, perché si allude al giudizio. Pensate per esempio alla parabola della pesca dei pesci buoni e cattivi, no? Che poi dopo il pescatore fa la cernita, no? I buoni da una parte e i cattivi li butta via, no? Allora, il loro pescatore di uomini allude alla, come dire, proprio secondo la risonanza della scrittura che ha, allude alla dimensione che sia l'annuncio di Gesù, che quello poi degli apostoli, è un annuncio di giudizio. Noi non pensiamo mai a questo. Ma giudizio di che cosa? Allora, voi sapete, insomma, penso che sappiate, no? Che quando si, come dire, si dipinge o comunque si fa vedere, no, la croce nella tradizione bizantina, voi avrete visto, no, che la croce ha tre braccia. Allora, la prima, quella che è sopra la testa, è quello che indica il primo braccio, quello che indica il titolo di condanna, dove c'è scritto Inri, no? E dove invece per parecchi secoli, ho visto ancora a Bari, nella cattedrale di Bari, che risale così al 1100, invece di esserci Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei, c'è scritto il re della gloria. Comunque è il primo braccio. Il secondo braccio è quello che tiene sospese le braccia di Gesù con i chiodi. E poi ci sarebbe il terzo braccio, che nella nostra tradizione, quella latina, quella occidentale, è legata solo al fatto che i piedi del condannato poggiavano ed erano inchiodati, no? Invece nella tradizione bizantina questo elemento non è stato visto in termini, noi potremmo dire, di cronaca. Un condannato veniva giustiziato così, ma in termini di visione di fede. Allora, il terzo braccio è il braccio che voi vedete obliquo, parte, come dire, è messo per così, no? Obliquo, con il, allora, Gesù in croce è così, no? Allora, un braccio sta in alto e l'altro è in basso, a indicare la bilancia. La croce fa da bilancia, cioè dà il giudizio, per cui chi la riconosce è salvo, chi non la riconosce resta condannato. Qual è la percezione? È la stessa cosa di questo, vi farò pescatore di uomo. Quello che Gesù realizzerà è lo stesso per il quale, è la stessa cosa per la quale invita Pietro a seguirlo. Come a dire, io ti ho chiamato con un certo nome, ti ho invitato a venire dietro a me, ma perché quello che tu poi imparerai, dopo tutto il percorso, no? A vivere e a fare, è esattamente quello che io vivo e faccio. E questo che io vivo e faccio si realizza in modo, diciamo, come nel punto più intenso, proprio con la morte e la risurrezione. Allora, la scena sarebbe da leggere così. In quel momento viene espresso non tanto il massimo di dolore, non leggete la cosa da questo punto di vista, ma viene espresso il massimo dell'ingiustizia, cioè l'innocente per eccellenza che viene condannato. E viene non semplicemente condannato, ma vilipeso. Non semplicemente vilipeso, ma come dire, colpito, no? E quello che nei secoli passati si diceva: imparate a meditare, no, sulla passione del Signore per poter conoscere l'amore di Dio. Noi non siamo più capaci di fare questo, ma per secoli questo è stato uno dei modi più diretti per aprirci all'amore di Dio. Allora, il giudizio è lui che è l'innocente e viene condannato, vilipeso, calpestato, noi potremmo dire abbrutito. Tutto questo non cancella, non sminuisce, non adombra, non mortifica in nulla l'amore di Dio per noi. Non solo, ma diventa l'espressione più potente di questo amore. Il giudizio è questo. Il giudizio è da parte di Dio sul nostro peccato. Non è il giudizio di distinzione. Tu ci hai creduto? Bene, si sa. Tu non hai creduto? No, sei dannato. Non è in questo senso. È il giudizio che fa Dio. Come dire, non c'è peccato che resista al mio amore. Non c'è ingiustizia di cui io mi adombri nei vostri confronti. Questo tipo di giudizio è quello che stamattina, quando cercavo di spiegare questo della, diciamo, nuova creatura, no? Come dire, è Dio che è in pace con noi, quando diciamo il ministero della riconciliazione. Questo giudizio è esattamente l'annuncio che fa Gesù: Dio è in pace con voi. L'apostolo è chiamato, ma a quel momento Pietro non sa nulla di questo. A quel momento lui è solo spinto dal suo maestro e aperto nella sua, diciamo pure, chiamiamolo curiosità, ma che non è però una curiosità, no, mentale, è proprio dal suo cuore, è spinto a riconoscere che c'è qualche cosa in questo nuovo maestro che attira. È sufficiente questo per dire: fossero troppo così, e lascia il vescovo. La cosa strana è che questa stessa pesca miracolosa sembra la stessa che è narrata nel Vangelo di Giovanni, ma alla fine del Vangelo, quando Gesù è risorto, quando ricompare, ed è l'ultimo episodio che viene narrato come testimonianza del risorto del Vangelo di Giovanni. La scena è sempre più o meno la medesima, si tratta di una pesca miracolosa, sono solo le condizioni, diciamo, di descrizione della pesca che alcuni esegeti dicono è la stessa, non è la stessa. A noi credo che interessi assai poco. Quello che interessa è la percezione di quello che è diventato essenziale per la rivelazione di Gesù e per gli apostoli, cioè e per i credenti in lui. Allora, notate questo richiamo. Quando nella pesca miracolosa a un certo punto Gesù dice non temere, no? Vi farò pescatori di uomini, Gesù non dice a Pietro di seguirlo. Il Vangelo dice che lui lo seguì, ma non è Gesù a dire venite. Non so se avete notato, le prime sequele non è Gesù che dice, è come compare attira e gli uomini vanno. Ma questo andare non è ancora quello che lui dirà alla fine del Vangelo, seguimi. Quando Gesù dirà a Pietro seguimi, è come se gli dicesse adesso sai dove ti porto, puoi venire. E Pietro, cioè quando Gesù gli dice così, il Vangelo commenta, Gesù ha indicato di che morte deve morire. Ma non è una specie di visione, oddio, dove vado a finire? Perché sennò sembra una specie di tormento. No, è la sottolineatura, come del giudizio della croce, è la sottolineatura. Guarda, questo amore è così potente che neanche questo ti ferma. E in questo è veramente nel suo maestro. Quello che all'inizio il discepolo Andrea, non suo fratello e l'altro, gli hanno chiesto dove dimori, Gesù nell'ultima cena aveva risposto, io dimoro nell'amore del Padre per voi. Ma quando l'ha fatto vedere? Sulla croce. E quando lo ricorda Pietro? Alla fine del Vangelo. Allora, per noi si tratta, ed è la nostra vita, cioè proprio è la sequela che ci riguarda nell'aprirci alla dimensione della fede, è un andar dietro a Gesù fino a sentire seguimi. Quando quel seguimi è ormai sei come innestato in me, e quello che caratterizza me caratterizzerà anche te. Ma dentro c'è tutto l'arco di sviluppo. In questo senso il nome ritorna ad avere un grande significato. Nel Vangelo di Giovanni è Gesù che cambia il nome a Pietro e gli dice tu ti chiamerai Cefa Pietro. L'aspetto assolutamente particolare è legato a questo. Pietro realizzerà la promessa del suo nome non per sé, ma per tutti i suoi fratelli. Lui è Pietro in rapporto a tutti i suoi fratelli, non in rapporto a sé. In rapporto a sé, notate, come descrizione sia dei Vangeli, sia degli Atti degli Apostoli, Pietro è l'unico apostolo di cui si parla male. Male nel senso che vengono sempre messi in risalto o le sue fragilità, no? Sempre. E sembra, perché poi nessuno ha ricevuto una telefonata di assicurazione, sembra che Tutte queste annotazioni risalgono proprio alla sua testimonianza diretta. È lui che ha voluto segnalare la cosa così. Ma per noi ha un grandissimo risvolto questa cosa, perché ciò che lo fa grande nella sua fragilità. Per noi è lo stesso. Noi invece tenderemo, se anche siamo chiamati a fare qualcosa, prima, come dire, di imparare a farlo, prima che valga per noi, e poi lo diamo agli altri. Questo è anti-evangelico. Anti. Non solo sopra, sotto, a lato. È anti-evangelico. Vuol dire che quando noi facciamo così, non abbiamo ancora accolto questa rivelazione di Gesù. Per noi non è ancora il Messia. Perché è così difficile? Noi lo faremo adesso più o meno, già passati 3 quarti d'ora. Vabbè, faremo dopo. Ma perché per noi è così complicato, il che vuol dire faticoso, concedere spazio nel nostro cuore al potere del Messia? Noi siamo molto ben disposti a scegliere il Messia. Molto ben disposti. Ma questo ben disposti è vincolato alle nostre immagini, alle nostre idee del Messia. Ogni volta che il Messia si rivela, poi lo vedremo nei vari racconti del Vangelo proprio rispetto a Pietro, noi facciamo problemi continuamente. È come se questo seguire il Signore per noi abbia un valore ideale, ma poi in pratica noi vediamo sempre il contrario. È come se facessimo: io seguo il Signore, quindi il Signore deve stare con me, deve fare quello che penso io. Più o meno. Tradotto in soldoni, è una cosa così. Perché supponiamo che il Signore deve aiutare me. Siccome io credo in lui, lui mi deve aiutare. Ma che cosa ha di evangelico questa cosa? Zero. Eppure, ma questa è la contraddizione, eppure il nostro cuore si gioca proprio nell'accogliere la promessa del Messia. Questa contraddizione è quella che noi dobbiamo imparare a considerare proprio nel racconto evangelico, nella vita dei discepoli, per imparare a leggerla nel nostro cuore. Se no, è come se non abbiamo mai in mano la chiave per poter non solo orientare, non solo comprendere, ma entrare nella promessa che è il Signore che fa, è Lui che viene con noi, è Lui che è in pace con noi, è Lui che fa questo per noi. Noi invece stentiamo. Beh, penso che se incomincio un'altra cosa dopo, vabbè, possiamo fermarci qua, facciamo un po' di sosta. Tenete conto allora di questa cosa, tanto per riassumere brevemente. L'apostolo non è tabula rasa quando incontra Gesù. Nessuno di noi è tabula rasa quando aderisce o sente viva la... Nessuno è tabula rasa. C'è come un riferimento che ci precede e ci predispone. Poi c'è un atteggiamento di apertura, ma vago. Non vago perché non è intenso, ma perché non è definito, non è preciso. Però è sufficiente per riconoscere che li troviamo. Poi c'è tutto il percorso fino a che questa rivelazione per noi diventa proprio, noi potremmo dire, carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Ma ormai con questa, come dire, sono come cadute tutti i filtri che noi mettevamo in ragione del movimento nostro per andare a Dio, e l'abbiamo a poco, non noi sostituiti, ma avviene così, questo movimento si sostituisce all'altro, è che Dio viene a noi e noi ci troviamo come dire, molto più compresi, molto più come dire, accolti, se quel movimento da Dio a noi prende spazio, che è un po' tutto il senso di questa dimensione evangelica che diventa rivelazione per noi di quella parola, di quelle azioni, di quella persona che, come per l'Apostolo, vale anche per noi, allo stesso titolo. Allora, dopo considererò cosa vuol dire questo. Allora, noi ci siamo aperti a un certo fascino, abbiamo deciso, c'è una certa decisione, diciamo, deciso di andare dietro. Ecco, vorrò far vedere cosa vuol dire andare dietro, cosa comporta andare dietro, sempre con l'esempio di Pietro. Vabbè, facciamo sosta, ci troviamo a quarto alle 11, mi va bene, così, con un po' di caffè vari, va bene?